Abbiamo già letto questa mattina il testo di Giovanni, capitolo 10, e forse chiedo nuovamente a Valentina di leggere i primi 18 versetti, venendo qui davanti per la registrazione. Vorrei anche dire che probabilmente per la nostra amica Mojgan oggi è l'ultima volta che può ascoltare la mia voce per la predicazione, la prima volta forse per la nostra amica Lidia che è qui tra di noi e i nostri amici, ma speriamo che ci sia la possibilità per voi di ascoltarla in altre circostanze, in altri luoghi. Allora, il testo che leggiamo è Giovanni, capitolo 10, i primi 18 versetti, dopo leggerò io altri 4 versetti, dal versetto 27 al 30.
In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante, ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce, ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il padre mi conosce, io conosco il padre e do la mia vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, anche quelle devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio.
Versetto 27. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. E io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo uno. Il tema di questa mattina, appunto, il buon pastore, che vorrei trattare partendo da questo testo della Scrittura, è un tema che al suo interno, già nel titolo, evidenzia la necessità di dichiarare e affermare, diciamo, che vi è un solo buon pastore in contrapposizione ai molti altri che non lo sono. Inoltre il tema si propone di affermare l'unicità dell'autorità di questo buon pastore anche nella sua opera a favore del gregge, a partire da queste stesse parole che Gesù pronuncia, questo Gesù che si è fatto uomo e che dichiara legittimamente di essere il pastore. Abbiamo letto in più volte, io sono il buon pastore. E Gesù usa un linguaggio, diciamo, creativo, figurativo, metaforico, ma anche accentuativo, per far comprendere tutta la portata spirituale che questo suo essere buon pastore significa. Quali sono le ricadute sul piano pratico per le pecore? La prima metafora, immagine che usa il Signore è la porta delle pecore, versetto 7. Io sono la porta delle pecore. Ecco, questa metafora ha anche un doppio significato. Io sono la porta è l'immagine di Cristo, quella porta dell'ovile, cioè del regno di Dio attraverso il quale si deve passare per entrare nel regno di Dio. E le pecore sono l'immagine degli uomini, delle donne, che possono essere tanto dentro il regno quanto fuori. Quindi noi, uomini, donne, anche in questo locale questa mattina. Molti di noi sono nati e vissuti nelle grandi città e probabilmente non abbiamo, come dire, un'idea di che cosa sia un ovile. Se chiedo forse più giovani e agli adolescenti, non saprebbero dirmi che cos'è un ovile. Belen, Gabriella, saprete dire che cos'è l'ovile? Non lo sapete. Dove ci sono le pecore, da dove vengono raccolte? Ecco, probabilmente persone invece più anziane, come possono essere i nostri genitori, avrebbero piacere di raccontare le loro esperienze, diciamo a seguito dell'ovile, delle pecore che hanno accudito quando erano giovani. Quindi vi chiedo, ragazzi, di essere più attenti a quello che stiamo dicendo. Grazie. E da quello che capiamo in questo racconto è che ogni ovile che si rispette ha una porta d'ingresso. A significare che tutti gli animali, quindi le pecore, che vi entrano in una zona di protezione, diciamo di riparo, di sicurezza da intrusioni esterne. Perché fuori dall'ovile la vulnerabilità degli animali, delle pecore, li costringerebbe, diciamo, a confrontarsi con quelli che Gesù chiama qui ladri, briganti, e molti dei quali si spacciano per pastori, che hanno anche la parvenza, diciamo, di pastori, ma in realtà non garantiscono alcuna protezione, perché i loro interessi sono altri, sono quelli di rubare, quelli di rubarti l'anima e abusare della tua semplicità, della tua fragilità che è propria a delle pecore. Allora capite bene che queste sono delle immagini bibliche concrete per far comprendere che le varie religiosità passate, presenti e future sono in realtà delle catene e non degli ovili. Non danno libertà perché non garantiscono sicurezza e protezione né per il presente né per il futuro. Il loro interesse delle religiosità in genere non è il tuo bene. La loro azione, dice Gesù, usando l'immagine proprio del brigante e del ladro, è rubare, ammazzare, distruggere. Queste sono le finalità, diciamo, delle religioni che non pongono Cristo al centro. Quando Gesù dice io sono il buon pastore, dice anche un'altra verità, che non c'è pastore evangelico, protestante, cattolico, ortodosso, di qualsiasi altra religione che può sostituirsi a Cristo. Questo deve essere chiaro. Gesù nel dire io sono il buon pastore sta parlando dell'unicità del Figlio di Dio che si fa pastore per le pecore. E inoltre Gesù ci sta dicendo che se ci affidiamo a questi pastori, il cui linguaggio è ammaliante e gli atteggiamenti sono impregnati di religiosità, in realtà questi ti tengono fuori dall'ovile, facendoti credere però che ci sei, perché loro hanno fatto qualche cosa per te che è sufficiente a farti sentire al sicuro. In realtà nessuno può sostituirsi a Cristo. Questa è la falsa religiosità, è la falsa religione, e che la scrittura parla del falso Evangelo. Potremmo pensare per esempio al tema delle indulgenze. Nonostante la protesta dei vari Lutero che sono sorti nei secoli per dire che questa è una truffa di ordine non solo economica, ma spirituale, a danno delle persone, che molte persone ancora oggi, diciamo, danno credito a questa forma, che è quella delle indulgenze, pensando di garantirsi, diciamo, l'eternità. E Gesù dichiara infatti che molti prima di lui, e il pastore Clemente Matteo parlava di Ezechiele 34, sono venuti spacciandosi per pastori, ma in realtà erano dei falsi pastori, dei falsi religiosi. Sono sorti prima del Signore Gesù e ne sono sorti dopo. E la scrittura, diciamo, fa riferimento anche altrove. E questi sono sorti per interessi personali, distruttivi per il popolo. Gesù, per farsi meglio comprendere, porta un altro paragone che è legato alle motivazioni e al risultato della sua azione, in contrapposizione a quella che è l'azione dei precedenti o dei tanti falsi pastori che sono sorti dopo di lui. Notate, il ladro non viene se non per rubare, ammazzare, distruggere. Non sarebbe ladro se non facesse questo. Gesù dice: io invece sono venuto perché abbiano la vita. C'è chi ti vuole togliere la vita e c'è chi te la vuole donare. Questa immagine del versetto 10 è accentuata dal fatto che il mercenario, che non è pastore, dice Gesù, a cui non appartengono le pecore, vedendo venire il lupo, che cosa fa? Se la dà a gambe, scappa via, abbandona le pecore e si dà alla fuga. Le disperde, versetto 12. Un tale falso pastore non è minimamente interessato alla tua morte spirituale. Non è interessato al fatto che tu resti fuori dall'ovile di Dio, dal regno di Dio. Mentre Cristo Gesù, il buon pastore, vuole che tu viva spiritualmente, in modo pieno, reale, la tua vita terrena, proprio in una prospettiva eterna. E quindi che sin da ora tu possa godere della presenza di Dio nella tua vita, possa vivere nel regno di Dio, in questo ovile che è, diciamo, è il suo regno. Non è questa una splendida notizia per te? Gesù, l'eterno figlio di Dio, che si è fatto uomo attraverso la giovane Maria, per darti la vita. Perché questo fosse vero, efficace, affinché tu potessi godere di questo beneficio, ci viene detto che Gesù ha donato volutamente, gioiosamente, liberamente la sua vita sul legno della croce. Versetti 11 e 15 che abbiamo letto. Gesù, la porta, il buon pastore, è il solo che fa dono della sua vita, facendosi garante dell'abbondanza, nella protezione, nella provvidenza globale della tua vita. Non è interessato alla tua vita solo nel senso spirituale. Egli ha cura anche della tua vita in tutti gli aspetti, materiali, relazionali, sociali, familiari. Non c'è ambito della tua vita di cui Gesù non voglia essere il pastore, il Signore. La vita di cui ti fa dono il Signore Gesù non riguarda però solo il qui e ora. È una vita per l'eternità. E più avanti abbiamo letto, versetto 28, è definita vita eterna. E solo coloro che entreranno per mezzo di Lui, che è la porta dell'ovile, quindi la porta del cielo, potranno godere sin da ora, diciamo, della certezza eterna. E abbiamo letto versetti 28 a 30 che vorrei rileggere. Io, dice Gesù, io do loro la vita eterna e non periranno mai. Nessuno le rapirà dalla mia mano. Notate gli assoluti, non periranno mai, nessuno li rapirà dalla mano mia. Il Padre mio me le ha date. E il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, cioè non c'è nessuno che può competere o strapparvi dalle mie mani. Nessuno può rapirle dalle mani del Padre mio. E io e il Padre mio siamo uno. La seconda metafora, che anche qui delle ricadute quotidiane, è il pascolo. Gesù dice: io sono la porta. Se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Versetto 9. Con queste parole Gesù non solo si fa garante della salvezza, della vita eterna, egli è garante delle premurose cure per le sue pecore, abbiamo detto uomini e donne, è garante dell'abbondanza della vita nella sua interezza. Questa era anche la convinzione del salmista quando scrive il Salmo 23, che in parte Salvatore ci ha letto questa mattina, che vorrei rievocare qualche passaggio. Notate, il Signore, Yahweh, è il mio pastore. Nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'animo e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Per me, tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. E certo, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, ed io abiterò nella casa di Yahweh, del Signore, per lunghi giorni. I verbi entrare e uscire del versetto 9 sono metafora della libertà missionale che il credente ha in Cristo, il sommo pastore. Egli è sereno, cioè la pecora è serena di potervi uscire, cioè andare nel mondo essendovi mandato dal pastore, sapendo che comunque, anche stando nel mondo, è all'interno dell'ovile di Dio. Anche se entra nel mondo, in relazione con persone che non sono parte del regno di Dio, nel senso che non hanno ancora riconosciuto Cristo come loro Signore e Salvatore, sa che anche lì di godere della presenza, della protezione del sommo pastore. Questo perché il governo di Dio non è confinato, come dire, alla sfera dell'ovile, non è confinato semplicemente alla sfera ecclesiale e spirituale. Il regno di Dio si stende all'intera creazione, all'intero universo. Dio infatti è il re del cielo e della terra, ci dice la scrittura, di tutto ciò che egli stesso ha creato. Si estende quindi all'intera creazione. Come ricorda la scrittura, Dio regna. Salmo 47, versetto 8, Salmo 146, versetto 10. Egli ha esteso la sua regalità all'intero universo, ma con una particolare, possiamo dire, attenzione al pianeta Terra, in cui vi abitano le famiglie, alle quali ha destinato un territorio, un periodo, un tempo in cui vivere, verso le quali Dio manda i suoi figli, le sue pecore, diciamo, a rappresentare il messaggio di salvezza, ad annunciare il messaggio di salvezza e a rappresentare Dio stesso che si fa uomo. Il Dio che ha fatto il mondo, ci dice la scrittura, dà la vita a tutti, il respiro ed ogni cosa. Egli ha tratto da un solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino sulla faccia della terra, avendo determinato, notate, le epoche a loro assegnate e i confini della loro abitazione, affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. Dovunque noi siamo, in qualsiasi luogo, in qualsiasi nazione, anche se abbiamo l'impressione che Dio non ci sia, in realtà Dio è lì. È lì che noi possiamo cercarlo, ed egli si lascia trovare, perché è lui che ci viene a cercare, abbiamo ascoltato prima. Noi come pecore abbiamo la tendenza a perderci, ma è Dio che ci viene a cercare là dove siamo. Infatti in Lui viviamo, ci muoviamo e siamo, dice Atti 17, 24-28. E anche Isaia ricorda questo mandato missionale legandolo alla regalità del Signore. Quando sollecita, diciamo, ricorda in particolare come il metodo, lo strumento che Dio stesso ha scelto per la conversione delle persone, per chiamare le pecore. Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia salvezza e che dice: il tuo Dio regna. Isaia 52,7, che poi Paolo riprende al capitolo 10 della lettera ai Romani per parlare, diciamo, del fatto che coloro che predicano l'Evangelo sono gli strumenti che Dio ha scelto per chiamare al ravvedimento le persone, per chiamare all'ovile le pecore smarrite. Il testo che abbiamo letto ci dice che le pecore non vivono solo nell'ovile, non si trovano solo nella chiesa, nell'ambiente così protetto. Ci sono momenti stagionali in cui il pastore delle pecore le porta al pascolo, potremmo dire in alpeggio, per far loro godere di quell'alimentazione sana, genuina, fresca di stagione. E nel proporre la metafora del pascolo, il buon pastore dice una cosa che altri pastori, o direi impostori, non possono dire. Gesù dice: se uno entra per me, sarà salvato. Gesù si fa garante della salvezza. Solo Lui lo è, versetto 9. E questo ci dice che saranno salvati dai briganti e da tutti coloro il cui interesse non è, abbiamo detto, il tuo bene, ma è quello di rubare, ammazzare, distruggere. Mentre la salvezza del buon pastore, che il buon pastore assicura, è quella salvezza che ti permette anche di uscire, diciamo, dalla cerchia ristretta, se possiamo dire, delle pecore, dalla cerchia della Chiesa e trovare pastura, cioè avere la certezza che anche lì Dio procurerà il necessario per la tua vita. E anche il salmista, consapevole di questo, trova gioia nel sapere appunto che Dio è il buon pastore, e ad un certo punto scrive così nel Salmo 139: tu mi scruti quando cammino e quando riposo, conosci a fondo tutte le mie vie. Anzi, lui dice: se io salissi nell'alto dei cieli, lì ci sei; se andassi nel profondo profondità del mare, là ti ritrovo; ovunque io andassi, tu sei già lì. Quindi, come dire, c'era questa serenità che si può uscire dall'ambito ristretto della Chiesa, andare nel mondo in questa ottica missionale e avere la provvidenza di Dio, la benedizione di Dio nell'obbedienza a Lui. Il Signore Gesù non è il buon pastore solo quando le pecore sono al sicuro. Egli lo è anche quando sono sottoposte ai pericoli del pascolo, che sono i pericoli della società contemporanea. Questa società che ama la libertà assoluta, che non vuole recinti, anzi li vede con sospetto. Non vuole vincoli di pascolo. E tantomeno vuol sentir parlare di un Dio che provvede per loro. La nostra società contemporanea è una società che non vuole pastori, non vuole persone che dicono loro cosa sia bene e cosa non lo sia, che decida per loro il tipo di nutrimento spirituale, come nutrire la loro mente. C'è questo senso della totale libertà, indipendenza da tutto, da tutti e soprattutto da Dio. Si vuole essere liberi e libertini su tutti i piani della vita. Mentre Cristo, desiderando il bene di tutti, si dichiara essere il pastore di tutti coloro che entrano nell'ovile. E il terzo elemento conclusivo che possiamo vedere è la disposizione e l'azione efficace di questo buon pastore. Gesù non solo si dichiara di essere buon pastore, ma fa delle opere che sono proprie ad un pastore. E usa un'altra immagine, che è quella reale della sua opera sulla croce per i peccatori. Un'immagine che è in netta contrapposizione ai mercenari, alla gente che agisce per interessi, diciamo, propri, i quali, laddove vedono pericolo, abbiamo detto, lasciano tutto e fuggono via. Mentre Gesù, che dichiara di essere buon pastore, dice: io sono il buon pastore, e il buon pastore dà la sua vita per le pecore, affronta il nemico, affronta il pericolo per le pecore, versetto 11. Mentre il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vedendo arrivare il lupo, quindi l'avversario, il pericolo, fugge via. Esiste un dipinto ebraico che raffigura il buon pastore proprio del Salmo 23, il quale, portando le pecore al pascolo, si pone davanti al gregge, proprio a significare che il buon pastore le guida nella scelta del pascolo, le guida e le protegge da eventuali malintenzionati pastori o lupi, e di cui Gesù anticipa in questo versetto 4 che abbiamo letto, relativo a se stesso: quando ha messo fuori tutte le pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. E allora, in questa prospettiva, comprendiamo l'insegnamento del Signore Gesù: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Versetto 27. Ci viene perfino detto che egli le chiama per nome, uno per uno, e le conduce fuori. Non solo entrano nell'ovile, il Signore le conduce anche al di fuori di questo ambito più protettivo. E allora non c'è pecora, abbiamo detto, uomo o donna, che Cristo non abbia salvato e egli non conosca perfettamente, e che loro, a loro volta, non ascoltino la sua voce come la sola voce da seguire e ubbidire. Quando mio padre era in vita in Liguria, aveva delle pecore, e ogni tanto queste pecore si smarrivano nella campagna, e lui bastava un fischio e arrivavano immediatamente. Se le chiamavo io, scappavano via, perché ormai avevano imparato a conoscere la voce del padrone, cioè di questo Signore che si prendeva cura di lui. Gesù dice: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. E allora la domanda è: conosci tu il buon pastore? Evidentemente la conoscenza che il buon pastore ha delle sue pecore sorpassa ogni conoscenza umana, e non è mai una conoscenza superficiale. Dio non ci conosce con superficialità come conosciamo noi qualcuno. È una conoscenza così intima che Gesù la equipara perfino alla conoscenza reciproca tra lui e il suo Padre. Come il Padre mi conosce, io conosco il Padre, versetto 15. E in questa espressione di conoscenza vi sono delle implicazioni di obbedienza del Figlio al Padre, il quale gli ha comandato di dare la sua vita per le pecore. Notate, cosa dice il Signore Gesù nel versetto 15? Io do la mia vita per le pecore, e per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi, nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. E poi aggiunge: quest'ordine io ho ricevuto dal Padre mio. C'è un'armonia, un progetto comune con il Padre. Gesù è l'ubbidiente figlio di Dio che dà la sua vita per le pecore, ma è un'ubbidienza libera, liberamente e gioiosamente dà la sua vita per le pecore. Allora comprendiamo che la libera disposizione del figlio a dare la sua vita e la sua efficacia per le pecore è in piena armonia con il Padre. Questa indica allora un'altra cosa, che la morte del buon pastore per le pecore non è casuale, ma è causale alla volontà del Padre, alla volontà eterna di Dio. Gesù non muore per caso, ma muore per una causa, che è il progetto di Dio per il mondo che è nelle tenebre. E allora Cristo stesso non solo è entrato per la porta dell'ovile, egli si è fatto porta d'ingresso per le pecore, versetto 9, primo versetto era versetto 2, ed è sempre lui che è uscito dall'ovile per venirti a cercare. Notate, lui dice a versetto 16, ho anche altre pecore, che non sono di questo ovile, che non sono ancora in questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Ancora qui. Non ci sono molte chiese. La Chiesa è unica ed è il popolo di Dio. Quel popolo per cui il Signore Gesù, il buon pastore, ha dato la sua vita. Ed è solo attraverso il Signore Gesù che si fa parte di questo popolo e di questo gregge, e non attraverso altre forme, attraverso il sacrificio di Cristo. Allora se tu hai pensato che la Chiesa è un ovile chiuso, riservato a pochi eletti, devo darti la piacevole notizia che ti sei sbagliato. Perché Gesù il sommo pastore ha ancora molte altre pecore da raccogliere, pecore come te, smarrite, nei tuoi convincimenti religiosi, nei tuoi convincimenti di libertà da Dio. Lui è ancora alla ricerca. E non state che lui dice che ha delle pecore che deve ancora raccogliere, perché la sua ricerca non è fallimentare, è efficace. Se Gesù va per cercare la pecora, la 99esima, la 100esima pecora che si è smarrita, o anzi quell'una tra le 100 pecore, è una ricerca efficace, la riporta a casa. Mai Gesù ha fatto qualche cosa che non avesse avuto la sua efficacia. Ma la raccolta che il Signore Gesù farà delle altre pecore non sarà una raccolta a fascio d'erba. Egli farà una sana selezione, che l'autore al Vangelo di Giovanni, che abbiamo letto questa mattina, distingue con una frase conclusiva, con la quale vorrei richiamare la vostra attenzione e anche concludere. Giovanni ovviamente osserva, registra quanto è accaduto a seguito della predicazione del Signore Gesù, del suo ministero, e lo fa a significare che quanto sta raccontando può essere vero anche per te che ascolti questa parola oggi. Se tu accogli l'invito ad entrare in questo ovile, passando attraverso la porta dell'ovile che è il Signore Gesù. Versetti 41 e 42 ci dicono queste cose. Molti vennero a lui ad ascoltarlo e dissero, Giovanni, in questo caso Giovanni Battista, è vero, non fece nessun segno miracoloso, ma tutto quello che Giovanni disse di quest'uomo, cioè Gesù il buon pastore, era vero. E la conclusione di Giovanni è, e là molti credettero in lui. Non si entra nell'ovile per legami culturali, religiosi, parentali, familiari. Non sono nell'ovile perché ci sono i miei genitori. perché ci sono i miei fratelli, forse c'è mio marito, forse c'è mia moglie. Quindi sono tranquillo. Assolutamente no. Non funziona così. Si entra nell'ovile credendo in Lui. Gesù dice, io sono la porta. Io sono il buon pastore. E solo attraverso di me. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Giovanni 14, 6. Allora tu, che cosa vuoi fare oggi di quello che hai ascoltato? Vuoi credere o restare nella tua posizione attuale, diciamo fuori dall'ovile? Il fatto che tu sia oggi qui, insieme alla Chiesa, a questa piccola rappresentanza dell'ovile, o che tu possa andare in un'altra chiesa, non è garanzia che sei nell'ovile celeste. Allora pensaci, rispondi al sommo e grande pastore. Chiedigli di farti la grazia di entrare nel suo ovile. Sappi che il sommo e buon pastore ha un grande cuore, oltre ad avere un ovile immenso dove c'è posto per tutti. Ascolta le sue parole. Colui che viene a me, dice Gesù, io non lo caccerò fuori. Già prima si faceva cenno a questo fatto. Non c'è nessuno che sia andato dal Signore e gli abbia chiesto e che il Signore gli abbia detto no, perché non c'è spazio. Nessuno che verrà a me, io lo caccerò fuori. Allora se non vai a Lui oggi, sei già fuori. Volutamente sei fuori dall'ovile del Signore e volutamente scegli le conseguenze di questa tua scelta, fuori dal Signore. Allora che il Signore ti benedica, ti dia di riflettere se questo buon pastore, questo unico pastore, può diventarlo anche per te. Il Signore ti benedica.